ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, settima puntata.
Ma io sapevo già tutto da Dina, che un giorno trovai seduta su uno sgabello in terrazzo e cuciva. «Allora presto ti sposi», le dissi. «Prima tocca a lei», rimbeccò, «che è un giovanotto». «Ma i giovanotti hanno tempo», dissi. «Guarda Oreste, che non ci pensa nemmeno». Seguì un giochetto di botte risposta e Dina si godeva il mio stupore. A bassa voce e con malizia vuotò il sacco. Mi disse che Oreste parlava con Cinta. I suoi di Cinta lo sapevano, ma qui in casa nessuno. Cinta era figlia del cantoniere e lavorava con la sarta. Era brava, si faceva i vestiti da sé e girava in bicicletta. Sapeva perfino, Dina, che siccome il padre di Cinta si zappava lui la vigna, Oreste era costretto in paese a far finta di scherzare soltanto. «È carina?» le chiesi. «Ti piace?» Dina alzò le spalle. «Per me deve sposarsela Oreste». E fu Dina che s'accorse la sera del fieno che eravamo bevuti. «Stasera con Oreste si è parlato di Cinta», le fiatai sugli scalini dove eravamo seduti sotto lo spicchio di luna. «E lei, fissandomi con gli occhi grandi, avete aperto una bottiglia? Quante? Come lo sai? Tutto il tempo della cena ha coperto il bicchiere con la mano». Mi chiedevo che sorta di donna sarebbe diventata la piccola Dina. Guardavo le vecchie, Giustina, le altre, la madre di Oreste. Le confrontavo con le ragazze del paese che si vedevano ai lavori, gambe solide, brune, facce tozze, di buon sangue. Era il vento, la collina, il sangue spesso a farle così dure e tarchiate. A volte, mentre bevevo o mangiavo minestre, carne, peperoni, pane, mi chiedevo che effetto mi avrebbe fatto dentro il sangue quel cibo ruvido e ricco, quei succhi terrestri che erano gli stessi che passavano nel vento. Eppure Dina era bionda, minuta, una vespa. Anche Cinta, pensavo, doveva essere fragile e slanciata, una vite. Forse mangia soltanto pane e pesche. Venne un temporale che flagellò la campagna e rose le strade, per fortuna senza grandine. Fu il mattino che dovevamo partire col biroccio. Lo passammo in casa, da una finestra all'altra, fra donne e bambine che correvano e gemevano sotto i lampi. Il padre si era messo agli stivali ed era subito uscito. Il crepitio dei sarmenti nel camino sbatteva in cucina una luce rossastra che dava riflessi fantastici ai festoni di carta colorata, alla batteria di rame, alle stampe della Madonna e al ramolivo appesi al muro. Dai pezzi di coniglio sul tagliere insanguinato veniva un odore di basilico e d'aglio. Tremavano i vetri. Qualcuno di sopra urlava di fermare le finestre. «E Giustina, che è fuori!» gridavano sulla scala. «Figurarsi», udii la voce della madre, «quella il riparo ce l'ha sempre». Venne un momento di strana solitudine, quasi di pace e silenzio nel diluvio. Mi fermai sotto la scala dove dal lucernario accecato volavano gocciole e odor d'acqua. Si sentiva la massa dell'acqua, quasi solida, cadere e muggire. Immaginavo le campagne fumanti e inondate, il pantano ribollente, le radici scoperte e gli anfratti più gelosi della terra penetrati e violati. Finì come era cominciato, d'un tratto. Quando uscimmo sul terrazzo con Dina, con le altre, dappertutto in paese si sentiva vociare. Il cemento seminato di foglie aveva già chiazze d'asciutto. Tirava un vento di vallata, schiumoso. E le nuvole galoppavano. Il mare delle colline, quasi nero, pezzato di crete biancastre, pareva più accosto del solito. Ma non le nuvole, non l'orizzonte mi stupirono. Mi investì un sentore folle di fradicio, di frasche, di fiori schiacciati, un odore acre, quasi salso, di fulmini e radici. Pieretto disse: «Che delizia!» Perfino Oreste respirava e rideva. Quel mattino non andammo al pantano, ma il padre ci chiamò a San Grato a vedere i danni. C'era stata lassù strage di frutta e qualche tegola rotta. Insieme alle bambine raccogliemmo dal fango grandi cavagni di mele e di pesche inzaccherate. Tirammo su qualche tralcio abbattuto. Era bello vedere certi fiorellini minuti sulle zolle sfatte della vigna che al riprendersi del sole già si ergevano gracili, miracolosi. Il sangue spesso della terra era capace anche di questo. Tutti dicevano che presto i boschi si sarebbero riempiti di funghi. Non andammo per funghi. Andammo invece l'indomani dai cugini di Oreste. Dalla stazione, per una strada traversa, il cavallino ci portò sotto una costa quasi piana, di meliga e meliga, qualche boschetto e ancora meliga. Il sole mattutino aveva già fatto miracoli. Non fosse stato per la durezza scabra della strada e l'odore del vento, nessuno avrebbe detto del giorno avanti. Correvamo tra i campi, per l'insensibile salita, ora sotto l'ombra leggera delle gaggie, ora incassati tra le canne. La cascina era in fondo all'altopiano, tra basse colline, sperduta tra i canneti e le querce. Ci arrivammo che ogni tanto mi voltavo perché poco prima, usciti da una strettoia di pietroni, Oreste aveva detto indicando il cielo: «Ecco il greppo!» A fiore delle viti che salivano al cielo, vidi un enorme versante boscoso, scuro d'umidità. Sembrava disabitato, non un campo né un tetto. «Sarebbe quella la tenuta?» borbottai. «La villa è in cima, nascosta dagli alberi. Di là si vedono i paesi di pianura.» Bastò un avvallamento per nascondere il greppo e arrivammo alla cascina che ancora lo cercavo tra gli alberi. Dapprima non capii l'entusiasmo di Oreste per i due cugini. Erano uomini fatti, uno perfino brizzolato, vestiti con camicia a quadretti e fustagno, dalle mani grosse e villose, che uscirono in cortile e senza stupirsi ci fermarono il cavallo. «È Oreste!» dissero. «Davide! Cinto!» gridò Oreste buttandosi a terra. Tre cani da caccia ci corsero addosso, un po' ringhiando, un po' saltando intorno a Oreste. Era un grande cortile di terra bruna, quasi rossa, come le vigne che avevamo attraversato. La casa era di pietra, sfumata di verde rame per via di certe viti a spalliera. Una finestra a pian terreno era nera, vuota. Prima cosa, il cavallo venne condotto all'ombra sotto le querce e lì lasciato a scalpitare e calmarsi. «Siamo medici?» chiese Davide alzando l'occhio. Oreste gli spiegò con calore chi eravamo. «Andiamo al fresco», disse Cinto incamminandosi. La giornata finì che bevevamo ancora, e agosto ha i giorni lunghi. Di tanto in tanto uno dei due si alzava, spariva in una specie di grotta e risaliva con un vetro più nero. Andò che scendemmo in cantina anche noi. E qui Davide ci empiva alla botte il bicchiere appannato, forando il mastice e tappandolo col dito. Ma questo fu nel pomeriggio. Nel frattempo avevamo girato la casa e le vigne, mangiato un pranzo di polenta, salame e poponi, intravisto donne e bambini nel buio. La stanza era bassa, rustica come una stalla. Si usciva fuori e si vedevano gli storni a nuvolaglia levarsi sui campi punteggiati di querce. Di fianco alla stalla c'era un pozzo e Davide tirò su un secchio d'acqua, ci buttò dentro dei grappoli d'uva bianca e ci disse di mangiare. Pieretto, seduto su un ceppo di legno, rideva come un bambino. Parlava sempre a bocca piena. Cinto, il meno anziano dei due, si aggirava intorno al pozzo, ascoltava i discorsi, guardava compiaciuto il cavallo. Parlammo di tutto quel giorno, vale a dire di raccolti, di caccia, del temporale, dell'annata. «Sarete chiusi qui d'inverno», avevo detto. «State in basso. Se fa bisogno andiamo in su», disse Davide. Oreste disse: «Non sai che l'inverno è la loro stagione? Sai quanto è bello andare a caccia sulla neve?» «Per bello è bello tutto l'anno», aggiunse Davide, «quando si imbrocca la giornata». Sembrò che le cagne capissero. Si erano levate e ci guardavano inquiete. «Ma qui nessuno vi controlla», disse Pieretto.
Chissà quante lepri fate fuori in agosto.
Ditelo a Cinto, sbottò a ridere Davide.
Ditelo a Cinto che tira al fagiano.
Fu allora che Oreste levò il capo come fiutasse. Ci sono sempre i fagiani alle coste? Cercò Cinto con gli occhi e cercò Davide. Lo sapete che Apoli del Greppo hanno tirato come a un fagiano? I due ascoltarono pacati. Mentre Oreste raccontava con foga, Davide gli versò da bere. Ma accorsi, ascoltando, che la storia, ormai vecchia, aveva un'aria inverosimile, stonata. Che cosa c'era di comune con quel vino, quella terra, quei due? Quando Oreste ebbe finito, guardò i fratelli e guardò noi.
«Non hai detto che prende la coca?» commentò Pieretto.
«Ah, sì», disse Oreste. «Non ha mica più il cervello a posto».
«Saprà lui quello che fa», disse Davide. «Meno male che adesso è in piedi».
«Non sappiamo se è tornato al greppo», disse Oreste.
«C'è, sì», disse Cinto pacato. «Vanno a far spesa ai due ponti».
«Cosa dice il guardiano?» chiese Oreste scosso. Cinto mostrò i denti, sornione. Disse Davide per lui.
«C'è stata questione per delle canne. Con tanta piuma che gli abbiamo fatto fuori, quello tiene alle canne. Ma sai com'è? Non ci si parla».
Partimmo sotto la luna, nell'aria fresca della sera. Dispiaceva lasciare quell'isola, quell'immensa campagna rossa, le viti magre e nere sotto le querce.
«Andiamo che annotta», disse Oreste. Il cavallino partì come un cane da caccia.
Mentre filava sotto un albero di mele, Pieretto alzò la mano e ce ne cadde addosso una grandine.
«Ehi là là!» gridavamo, schioccando la lingua. «Hai mai bevuto tanto vino?» diceva Pieretto. «E portarlo così?»
«Quando si beve all'aria aperta e sul posto», disse Oreste, «non c'è verso di ubriacarsi».
Poi strizzarono l'occhio e mi dissero: «Tu, che in campagna non vuoi bere o fare l'amore, cosa dici?»
Scacciai la questione come si scaccia una mosca.
«Mi piacciono quei due», dissi nel vento della corsa.
Allora parlammo di Davide e Cinto, dei vini, dell'uva nel secchio, di com'è bella la vita genuina.
«Quel che è grande», diceva Pieretto, «è come tengono le donne. Noi fuori a bere a raccontarcela e quelle e i marmocchi in cucina che non rompano l'anima».
Il sole radeva le vigne e cavava un rossore, un'ombra ricca, da ogni zolla e da ogni tronco.
«Intanto lavorano», dissi, «la fanno loro questa terra».
«Tu, Oreste, sei scemo», diceva Pieretto. «Che Torino, che sala anatomica! Devi sposarti quella tale e lavorarti le tue terre in pace».
Oreste, con gli occhi fissi alla nuca del cavallo, seguendo col mento la curva della strada, disse calmo: «Chi ti dice che non voglio fare così? Dammi tempo».
«Che gente siete!» osservai. «Avete padri che vi vogliono uno frate e l'altro agronomo. Non volete saperne, li fate dannare e finirete tu, Pieretto, ateo ma frate, e tu, Oreste, medico condotto in campagna».
Pieretto sorrise compiaciuto. «Un padre va sempre aiutato», disse. «Bisogna insegnargli che la vita è difficile. Se poi, come è giusto, tu arrivi dove lui voleva, devi convincerlo che aveva torto e che l'hai fatto per il suo bene».
«Davvero?» chiesi a Oreste. «Sposerai la ragazza?»
«Non parla, non parla», disse Pieretto. «Ha la scusa che siamo ubriachi».
Era bella la luna, tra bianca e gialla nella sera, e cominciavo a pensare al suo raggio notturno sull'immenso paese, sulla terra, sulle siepi. Mi ricordai del versante del greppo, ma lo vidi sparire alle nostre spalle nell'aria pura.
«Eran quelle le coste?» stavo per dire,
ma proprio allora Oreste parlò.
«Si chiama Giacinta»,
disse senza guardarci.
Poi, gridando e agitando la frusta, «Dio buono, quest'anno ammattisco!»
La notte prima, lui e Pieretto non potevano dormire e si erano messi a riandare la vita di spiaggia. Oreste aveva raccontato che le basse colline, tra cui adesso si correva, gli erano parse fin da bimbo un orizzonte marino, un misterioso mare di isole e lontananze dove dall'alto del terrazzo lui si tuffava in fantasia.
Tanta voglia avevo allora di andare, di prendere il treno, di vedere e di fare. Adesso sto bene qui. Non so nemmeno se il mare mi piace.
Però ci stavi come un grillo, disse Pieretto.
Arrivammo che cantavamo e dopo l'ultimo pezzo a piedi, intenzionati di ribere. Queste cose le donne le capiscono e ci misero un tavolino sul terrazzo e una bottiglia.
Ma sì, disse la madre, fate la cura della luna. La luna ne ha sentite già tante.
Non c'era vento, il paese dormiva. Soltanto i cani abbaiavano chissà dove.
Fu la notte di Oreste. Raccontò tutto di Giacinta.
Quando la luna tramontò e cantò il gallo, Pieretto disse,
porco cane, hai messo voglia anche a me.
L'indomani era domenica. Come passano le settimane? Gironzammo un'altra volta in piazza tra gli uomini buffi e le ragazze velate che facevano pensare al gran sole e al pantano. Prendemmo la messa così, guardando il cielo. Io mi chiedevo se a Mombello i due cugini taciturni erano gente da far festa, se interrompevano la loro vita, l'aia, la terra, la grotta del vino, per mescolarsi all'altra gente. La loro festa era la caccia, l'attesa paziente, la solitudine dei crepuscoli. Quando la chiesa si vuotò, guardavo le teste a una, se ritrovasse un altro sguardo, un altro piglio, così sornione, così pacato e selvatico insieme. Uscirono le nostre donne, la Giustina ci scrutò avidamente, strattonando le bambine, e cominciò la discussione. Voleva sapere perché venivamo a messa se poi la perdevamo stando fuori sul sagrato.
Cos'è il sagrato? Disse Oreste.
Pieretto, la disse più grossa, spiegò che tutto il mondo è la chiesa di Dio e che perfino San Francesco si inginocchiava nella selva.
San Francesco era un santo, ringhiò Giustina, credeva in Dio. In chiesa, disse Pieretto, vanno quelli che non credono in Dio. Non mi dirà che l'arciprete crede in Dio? Dichiarò, con quella faccia.
Intorno a noi si discuteva di feste e di fiere imminenti. Perché il culmine d'agosto è un tempo vuoto in cui la campagna, tra grano e vendemmia, dà respiro e i contadini si muovono, contrattano, se la godono e lasciano correre. Dappertutto era festa e si parlava di andarci.
«Il culto!» diceva Giustina. «Il culto! Se non si rispettano i ministri del culto, non si è cristiani né italiani!» «Religione!» disse il padre di Oreste. «Non è soltanto andare in chiesa. Religione è una cosa difficile. Si tratta di allevare dei figli, mantenere una famiglia, vivere d'accordo con tutti». E Giustina a Pieretto. «Allora sentiamo da lei!» strillò. «Cos'è religione?»
«La religione!» disse Pieretto fermandosi.
«È... capire come vanno le cose. Non serve l'acqua benedetta. Parlare con la gente bisogna, capirli, sapere quel che ognuno vuole. Tutti vogliono qualcosa nella vita, vogliono fare qualcosa che non sanno mai bene. Ebbene, per ognuno in questa voglia c'è Dio. Basta capire e aiutare a capire».
«E quando sei morto?» disse Oreste. «Che cosa hai capito?»
«Maledetto becchino!» disse Pieretto. «Quando si è morti non si hanno più voglie».
Continuarono a tavola e dopo. Pieretto disse che ammetteva i santi, che anzi non c'erano che santi, perché ciascuno nella sua voglia è come un santo e se solo lo lasciassero fare darebbe dei frutti. E invece i preti si sono attaccati a qualche santo più famoso e dicono «si fa come lui». Basta lui per salvarci e non tengono conto che al mondo non ci sono due gocce d'acqua uguali e che ogni giorno è un altro giorno.
Ormai la Giustina taceva lanciando gli occhiate. Alle 4 eravamo seduti sul terrazzo prendendo il caffè e dal mare ardente della campagna salivano voci spente, fruscii, guizzi di vento. Dall'ombra dove eravamo si vedevano i versanti delle valli, grandi fianchi come di mucche accovacciate. Ciascuna collina era un mondo, fatto di luoghi successivi, chine e piane, seminati di vigne, di campi, di selve. C'erano case, ciuffi di bosco, orizzonti. Dopo tanto guardare si scopriva ancor sempre qualcosa. Un albero insolito, un giro di sentiero, un'aia, un colore non visto. Il sole da ponente dava risalto a ogni minuzia e anche lo strano corridoio marino, la nube vaga del greppo, era più tentante del solito. Dovevamo andarci l'indomani sul biroccio e per far notte ogni discorso era buono.
Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.